Buonasera amiche e amici di Huddle Magazine e benvenuti alla prima puntata di Podcast Verso il Draft, il nuovo podcast di Huddle Magazine dedicato al draft e alla free agency che stanno animando queste settimane di off-season. Questa sera a farmi compagnia c'è il mio partner sulla strada verso il draft, Francesco Fele. Ciao Francesco e benvenuto a Podcast Verso il Draft.
Ciao Gabriele, ciao a tutti, grazie per l'invito.
Come sempre ringraziamo IFEL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Adel Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo potrete trovare tra qualche giorno anche su iTunes. Ma bando alle ciance ed entriamo subito nel vivo del nostro podcast. La prima domanda che ti faccio, Francesco, riguarda Sidney Jones, uno dei cornerback più interessanti che troviamo al draft e che purtroppo si è recentemente infortunato e dalle notizie di stamattina dovrà essere operato al tendine di Achille. Secondo te, e questo chiaramente ha fatto cadere molto le sue quotazioni, secondo te vale la pena per una squadra in cerca di un cornerback comunque spendere una pick alta, quindi un primo round su un giocatore dal grande talento ma infortunato, o invece sarebbe meglio pensare ad altri need e far sì quindi che questo giocatore vada nei round successivi.
Sì, allora, in realtà proprio la notizia di ieri che si è operato Jones e quindi dovrà stare fermo per 4 mesi. I tempi di recupero parlano di 4 mesi, appunto. Sì, la mia risposta è questa: vale la pena di spendere una prima pick perché è secondo me uno dei migliori cornerback di questa classe. È un giocatore esplosivo, un giocatore che ha grande senso della posizione. Gioca benissimo di anticipo, ha un'ottima lettura del gioco che lo porta a fare intercetti spettacolari e soprattutto quest'anno non ha mai concesso un touchdown agli avversari. È un giocatore da press man coverage, appunto dove riesce a dare il meglio di sé, ha una discreta velocità e grazie ad una fluidità dei movimenti riesce a stare incollato anche ai migliori ricevitori. Infatti è quasi impossibile trovarlo fuori posizione, out of position, come si dice. E non sbaglia quasi mai un assignment.
Abbiamo perso Francesco. Francesco, ci sei? Proviamo a ricollegarci con Francesco. Di risolvere questo problema tecnico, Francesco ci stava dicendo appunto come fosse importante spendere una pick su Sidney Jones, ma purtroppo il fatto che il ragazzo sia infortunato chiaramente va a abbassare notevolmente le quotazioni. Proviamo a riconnetterci con Francesco. Eccoci di nuovo collegati, abbiamo recuperato Francesco, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, però possiamo continuare a parlare di quello che stavamo dicendo. Ci stavi appunto illustrando la situazione di Sidney Jones, Francesco.
Sì, dicevo che appunto si è sottoposto ieri all'intervento chirurgico, è andato tutto benissimo, come ha scritto lui stesso su Twitter. Dei tempi di recupero appunto si parlava di 4 mesi, quindi ampiamente insomma in forma, dovrebbe essere per l'inizio della stagione, quindi ecco perché non credo che sceglierlo al primo giro sia uno spreco, tanto più che Sidney Jones, come ho detto, è uno secondo me dei migliori cornerback di questo draft, perché è un giocatore esplosivo, un giocatore che ha grande senso della posizione, gioca benissimo di anticipo, legge benissimo il gioco, ha una grande produzione di intercetti molto spettacolari oltretutto, e soprattutto quello che più conta è che non ha mai concesso un touchdown quest'anno. È stato utilizzato per lo più nella press man coverage, ha una discreta velocità e grazie ai suoi movimenti riesce a stare incollato anche ai migliori ricevitori. È infatti quasi impossibile trovarlo out of position e non sbaglia quasi mai l'assignment che gli viene dato. Ha alcuni difetti, naturalmente, come qualsiasi giocatore, appunto, non è esente da difetti. Così come molti di questa classe di cornerback, non ha quella velocità d'elite per tenere testa ai wide receiver più rapidi, ai route runner più rapidi. Ecco perché deve sfruttare le sue qualità di anticipo della giocata quando appunto fronteggia questo tipo di avversari. Inoltre, per gli standard NFL è un giocatore magro, infatti pesa solo 180 pound, che siamo intorno agli 82 kg, quindi per le size, insomma, della NFL è un po' magrolino, e questo gli può creare alcuni problemi con i ricevitori più possenti. Infatti io mi ricordo benissimo la partita che Washington perse contro USC, dove Sidney Jones si ritrovò appunto a fronteggiare Juju Smith-Schuster, che fece valere, insomma, la sua grande fisicità, e lui soffrì molto in questa situazione. Ecco, un ulteriore lavoro nella weight room sarebbe consigliato, appunto. Oltretutto, un altro difetto è che, come praticamente tutti i cornerback di questa classe, tende a portare il tackle troppo in basso, cioè tende troppo ad abbassare la testa e quindi lasciare che le gambe e i piedi facciano il resto del lavoro. Ripeto, come quasi tutta la classe dei cornerback, perché questa classe è ricca di talento, ricca di ragazzi atletici, però non abbiamo grandi tackler, ecco, da questo punto di vista. Quindi, tornando a bomba, non credo che questo infortunio che lui ha subito durante la combine possa scompaginare i piani delle squadre che già lo avevano puntato. Ti ripeto, è uno dei miei cornerback preferiti, in man to man probabilmente è il migliore. Non a caso è stato paragonato a Marcus Peters, che è il cornerback di Kansas City, ed è secondo me un prospetto che, se sta bene, è subito pronto uso, ecco.
Dovessi fare un nome, che squadra vedresti bene per Sidney Jones?
Allora, dovessi fare un nome, non lo so, perché comunque ci sono tante squadre che hanno questa need, dipende da che grado la squadra che ha bisogno di un cornerback da a Jones, perché per esempio nelle prime 6 scelte ci sono per esempio i Titans, che hanno bisogno di un cornerback. Ecco, bisogna vedere per esempio il front office dei Titans che grado vuole dare a Jones. Se da un primo grado, naturalmente, se è una prima scelta per loro, naturalmente verrà scelto dai Titans, però quello, appunto, ti ripeto, dipende da che grado viene dato dai vari GM delle squadre, ecco. È comunque un talento da primo giro, questo assolutamente.
Perfetto. Passiamo adesso un pochino più nel dettaglio a parlare di quello che sarà questo podcast verso il draft. Noi di Adult Magazine abbiamo pensato di suddividere quello che sarà il primo round, in particolar modo quindi le prime 32 squadre che dovranno scegliere, in 5 gruppi da 6-7 squadre che di settimana in settimana andremo ad analizzare. Quindi oggi ci concentreremo soprattutto su quelle che sono le prime 6 squadre, quelle che, diciamo, hanno forse più di ogni altra bisogno di fare un grandissimo draft per cercare di risollevare quella che è la loro situazione. Alla numero 1 scelgono i Cleveland Browns, che molto probabilmente con la pick 1 andranno su Myles Garrett, il defensive end in uscita da Texas A&M, molto molto forte, con cui quindi andranno a potenziare sicuramente la loro pass rushing, però hanno anche la pick numero 12 e tante altre scelte all'interno dei primi round. La pick numero 12, ricordiamo, potrebbe anche essere tradata nel caso il front office di Cleveland voglia andare a prendersi un quarterback come può essere Garoppolo, però non è detto che rimangano in quella posizione e possano scegliere un quarterback dal draft. Questa classe di signal caller non ne offre tantissimi. Ci sono Mitch Trubisky da North Carolina e Deshaun Watson da Clemson, oltre a giocatori che per ora sono un pochino più indietro nelle draft board come Deshaun Kizer o Patrick Mahomes. Francesco, tu se fossi in Cleveland, cosa faresti alla 12 ed eventualmente quale tipo di quarterback tra Watson e Trubisky preferisci?
Sì, allora ti do pienamente ragione per quello che riguarda Garrett, perché è assolutamente la prima scelta dei Browns, è la prima scelta assoluta, perché dopo tutti gli errori insomma fatti dal front office di Cleveland, se non dovessero scegliere Garrett alla prima, è la volta buona che davvero i tifosi scendono in piazza. Quindi tolto Garrett, messo Garrett da parte, secondo me i Browns non andranno per un quarterback, ma secondo me andranno per un offensive tackle per completare quella che si prospetta come una delle migliori linee offensive dell'intera NFL, perché in free agency Cleveland è una delle squadre più attive ed ha acquisito Kevin Zeitler da Cincinnati, che è una delle migliori guardie di tutta l'NFL, e ha acquisito da Green Bay J.C. Tretter, che al pari di Zeitler è uno dei migliori centri della NFL, oltre che uno starter, quindi un giocatore già navigato. Per quanto riguarda la situazione quarterback, io appunto non sono così sicuro che interverranno in sede di draft, anzi diciamo pure che secondo me non sceglieranno un quarterback, perché comunque ricordiamo che hanno acquisito da Houston Brock Osweiler, che sappiamo tutti che stagione ha fatto a Houston, anche se potrebbe aver avuto problemi di ambientamento, e comunque sia non mi sembra un quarterback ancora da buttare. Hanno ancora Rooster Cody Kessler, che prima dell'infortunio l'anno scorso ha fatto vedere comunque cose buone. Hanno ancora Kevin Hogan, il ragazzo draftato l'anno scorso da Stanford. Quindi io tenderei proprio ad escludere un quarterback, anche perché, come hai detto tu, di quelli in uscita non ce n'è uno che sia in grado di fare lo starter. Quindi insomma, scegliendone uno nuovo si tornerebbe punto a capo, non si risolverebbe il problema da questo punto di vista. Ecco perché secondo me appunto l'offensive tackle potrebbe essere la scelta numero 12. Alla stessa maniera di come potrebbero scegliere l'offensive tackle, però potrebbero scegliere anche un defensive back. Ricordiamo che i Browns, oltre alla 1 e alla 12, hanno una marea di tante altre scelte, e quindi da questo punto di vista per i defensive back hanno solo l'imbarazzo. Alla 12 per esempio potrebbero bypassare l'offensive lineman e scegliere direttamente una safety, che a questo punto alla 12 potrebbe essere anche Jamal Adams di LSU o Malik Hooker di Ohio State, che sono le due safety più forti insomma anche nelle draft board, quelle che sono più in alto. Se invece appunto il defensive back dovrebbe risultare la scelta del secondo giorno, quindi la scelta numero 33, potrebbero andare secondo me su Obi Melinfou di Connecticut, che è un giocatore molto interessante, una combinazione perfetta di size e velocità per il ruolo. È un giocatore che ha fiuto per l'ovale ed ha delle ottime coverage skill. Oppure potrebbero andare anche su Justin Evans di Texas A&M, che è una strong safety fortissima e molto fisica. Quindi ricapitolando, io darei Garrett, naturalmente era già escluso alla prima, poi alla 12 andrei su un OT oppure su un defensive back, e alla terza il contrario, o un OT o un defensive back.
Offensive tackle alla 12, intendi Ryan Ramczyk o pensi ad un altro giocatore?
Allora, sì, Ramsey è una delle opzioni plausibili, così come può essere Cam Robinson, così come può essere Garrett Bowles di Utah. Io di questi tre, che sono comunque all'unanimità i migliori tre offensive tackle di questa classe, io di tutti e tre preferisco Bowles di Utah, perché è quello che ha più upside, è quello che ha più talento, quello che ha più possibilità di diventare veramente un giocatore, un pro bowler, un hall of famer, insomma, quello che volete. Comunque dei due è quello che ha più talento, secondo me. Dovrebbe aggiungere qualche pound, perché per il ruolo è un po' leggerino, perché pesa, se non sbaglio, 295-296 libbre, dovrebbe aumentare almeno a 307-310 per competere con i rusher più tosti della NFL, però in un solo anno da starter a Utah ha dato prova di essere il migliore. Di questi tre, insomma, avrebbero anche l'imbarazzo della scelta, insomma, se dovessero prendere un offensive tackle alla numero 12, ma se decidono di passare l'offensive tackle e di sceglierlo al secondo giorno, quindi con la scelta numero 33, uno di questi tre lo dovrebbero trovare comunque a disposizione, quindi potrebbero decidere anche di alla 12 di scegliere il defensive back.
Molto bene, Francesco. Passiamo adesso a parlare dei San Francisco 49ers. San Francisco 49ers che hanno cambiato molto chiaramente in off-season, hanno un nuovo head coach, hanno un nuovo general manager, e solitamente in questo tipo di situazioni si tende ad andare su un quarterback, su comunque quel giocatore che in qualche modo rappresenti la squadra sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista mediatico. Però, come dicevamo giustamente prima, la classe dei quarterback non è così ricca di talento da poter andare sicuramente con uno dei due top name e pensare che già dalla prima stagione questi faccia una grande stagione e riporti la squadra ai livelli che tutti i tifosi sperano. La situazione quindi dei San Francisco 49ers è chiaramente più complicata del normale. Potrebbero andare su uno dei due nomi che Francesco faceva precedentemente a livello di safety, quindi o Jamal Adams da LSU o Malik Hooker da Ohio State, o potrebbero anche andare nel caso su un pass rusher. Personalmente penso che ci siano almeno due giocatori, uno sia Solomon Thomas, l'altro sia Jonathan Allen, che sono in alto in tantissime board. Allen è più un defensive lineman interno, e i Niners negli ultimi due draft hanno draftato sia Arik Hampstead che mi sfugge quello dell'anno scorso, comunque sono due linemen interni, quindi probabilmente potrebbero andare su un pass rusher. Tu come la vedi, Francesco? Pensi più a un defensive back o più eventualmente a un giocatore che vada a caccia del quarterback? O pensi che vadano su uno dei quarterback?
Beh, sì, la situazione in effetti a San Francisco è piuttosto particolare, perché appunto hanno cambiato praticamente tutto. Intanto è stata una delle squadre più attive in free agency e ha acquisito giocatori interessanti quali Pierre Garçon, che è uno dei migliori wide receiver tra i free agents in arrivo da Washington. Hanno preso Malcolm Smith, che è l'inside linebacker da Oakland. Hanno acquisito Brian Hoyer, che è il quarterback da Chicago. E quindi, insomma, questo draft è importantissimo per loro, perché da questo draft si decide la rinascita, ecco, di una delle franchigie storiche della NFL. Come hai detto giustamente tu, più che per Cleveland il problema quarterback appartiene proprio a 49ers, perché abbiamo visto la stagione scorsa di Kaepernick e di Gabbert, che tra parentesi entrambi non torneranno la prossima stagione, e che non è stata una delle più entusiasmanti. Kaepernick, da quando è andato via Arbo, ha iniziato un lento e inesorabile declino, oserei dire, segno che è un ragazzo capace, però che ha tanto bisogno di essere motivato, mentre Gabbert appunto non era certo la soluzione al problema. In più il tam tam di allenatori che si sono succeduti questi anni ha completato, diciamo così, un puzzle disastroso da questo punto di vista. Se San Francisco non agisce in free agency, ormai di quarterback starter ce ne sono veramente pochi, forse gli unici due sono Fitzpatrick e Cutler, tra quelli rimasti proprio che hanno giocato starter, appunto, se non agisce in free agency, deve per forza di cose agire in sede di draft, e qui la scelta potrebbe essere quella di Mitch Trubisky, anche se, appunto, come hai detto tu, non è una classe di starter questa. Quindi, messo da parte, diciamo, il nodo QB, che potrebbero sceglierlo oppure no, quello in base alle decisioni del front office. C'è da dire che San Francisco quest'anno cambierà quasi sicuramente la difesa, perché il nuovo coordinatore offensivo passerà quasi sicuramente alla difesa 4-3. Quindi niente di strano che, in base a come si muoveranno per il quarterback, decideranno di scegliere un defensive end. E qui naturalmente la scelta più logica è quella di Jonathan Allen. Se invece decidono di passare il defensive end, andranno, come hai detto tu, per un pass rusher, e qui hanno l'imbarazzo della scelta, perché la classe è molto profonda. Qualcuno ha fatto il nome di Charles Harris alla 34, quindi la seconda scelta sì, la seconda scelta di San Francisco, però è una soluzione che a me non piace tanto per una difesa 4-3, perché Harris è proprio un outside linebacker da 3-4 più che altro. Però comunque sia, le opzioni certo non mancano. E poi al secondo, terzo giorno, in base alle scelte, hanno bisogno comunque di un tackle, principalmente quello di destra. E qui potrei pensare, un giocatore da secondo o terzo giro, potrei pensare a un Tyler Motton, che è il giocatore da Western Michigan, che ha fatto benissimo quest'anno. Allora, il draft di San Francisco alla fin fine è tutto impostato in base a quello che deciderà il GM sul quarterback. In base a questo, poi tutte le altre scelte andranno di conseguenza, ecco.
Molto bene, passiamo a Chicago. Chicago ha una situazione, potremmo dire, parecchio diversa dalle due squadre che la precedono, perché ha un allenatore capace alla guida della squadra, esperto soprattutto, e ha anche un roster comunque di buon livello. Ecco, sicuramente mancano dei giocatori nelle posizioni, diciamo, chiave che possono fare la differenza. È andato via Alshon Jeffery, che era il wide receiver titolare, nonché faro di punta dell'attacco, anche se aveva avuto una stagione non propriamente esaltante, però hanno sicuramente dei motivi per guardare al futuro con speranza. E in free agency si sono accaparrati le prestazioni di Mike Glennon, ex quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, che abbiamo già potuto osservare essere fondamentalmente un discreto starter in NFL. Quindi non è escluso che i Bears decidano anche di giocare con Glennon titolare. Per il draft, quindi, difficilmente andranno sulla posizione di quarterback, a mio modo di vedere, ma si focalizzeranno di più o su un defensive back o su un outside linebacker. Sei d'accordo con questa mia analisi, Francesco, o pensi che i Bears andranno su tutt'altro giocatore?
No, no, sono d'accordo, nel senso che appunto i Bears, con l'acquisizione di Glennon, hanno definito praticamente il loro franchise quarterback, viste anche le cifre importanti del suo stipendio, perché ricordiamo che a Glennon hanno fatto un contratto di 3 anni a 45 milioni, quindi addirittura risulta uno dei più pagati, uno dei quarterback più pagati in NFL. Quindi queste cifre possono essere giustificate solo con un ruolo da starter, quindi possiamo togliere tranquillamente questa need dalla loro board. La seconda scelta, quindi, di Chicago potrebbe essere una safety, e quindi cioè la seconda, la prima scelta, scusami, di Chicago potrebbe essere quindi la safety, e quindi si ripropongono anche qui i nomi classici di Jamal Adams e di Malik Hooker. Anche se alla terza, appunto, tolto il quarterback, potrebbero andare sul classico best player available e scegliere un prospetto fortissimo, ma che magari non è una need vera e propria. Hanno anche problemi di pass rusher lì a Chicago, e questo, un giocatore del genere potrebbe arrivare alla 36, se non addirittura essere la prima scelta per il discorso appena fatto. Ecco, a quel punto giocatori come Derek Barnett, Taco Charlton, Takaris McKinley possono essere alcuni dei nomi caldi per questa prima scelta, mentre se decidono di andare per il pass rusher nel secondo giorno, anche qui potrebbero scegliere magari prospetti come Dwayne Smooth, che resterebbe in Illinois dopo la carriera collegiale spesa con gli Illini, oppure potrebbero andare anche magari su TJ Watt, che è il fratello del più famoso JJ, oppure anche in alternativa ci può essere Tim Williams se risolve i suoi problemi di red flag off field. Quindi anche per Chicago diciamo che la situazione è più o meno definita, perché l'anno più importante, che era quella del quarterback, è stata risolta in free agency, e quindi alla numero 3 potrebbero scegliere veramente chiunque, ti ripeto, potrebbero scegliere una need importante oppure andare sul miglior giocatore disponibile e quindi non colmare una need vera e propria.
Passiamo ora ad una squadra che da tanti anni viene, soprattutto questo periodo di marzo dopo la free agency, viene considerata come pronta a esplodere, ovvero i Jacksonville Jaguars. I Jaguars hanno ultimamente draftato molto bene, hanno chiaramente costruito quello che è un nucleo molto promettente sia per quanto riguarda l'attacco sia per quanto riguarda la difesa. Specialmente l'anno scorso sono arrivati dei giocatori molto forti come Jalen Ramsey, come Yannick Ngakoue, è arrivato anche Miles Jack, che abbiamo visto solo a sprazzi per via dell'infortunio che si portava dietro dal college. E i grossi dubbi di Jacksonville sono chiaramente legati alla capacità di Bortles di migliorare. Lo so, hanno commesso ancora degli errori che da un giocatore che ormai sta guadagnando un pochino di esperienza non ci si aspetta più. Jacksonville poi in free agency è stata molto attiva, ha preso Calais Campbell e AJVE per rafforzare ancora di più la difesa e fondamentalmente costruire un'unità che nella sua division potrebbe anche fare la differenza. La domanda che ti faccio, Francesco, è: una squadra che comunque da tanti anni viene ritenuta promettente, però sono anche tanti anni che si trova sempre comunque a scegliere tra le prime 5, sintomo che qualcosa poi in stagione regolare non funziona. Fossi nel general manager dei Jaguars, ricordiamo che peraltro i Jaguars hanno assunto Tom Coughlin, l'ex head coach dei New York Giants, per coordinare tutto quello che riguarda le football operations della squadra. Quindi se tu fossi comunque nel front office dei Jaguars, andresti su un giocatore offensivo per cercare in qualche modo di portare questo attacco a pieno regime, o andresti ad aggiungere un altro pezzo in più alla difesa per far sì che la difesa diventi fondamentalmente impenetrabile?
Ecco, diciamo che il problema principale di Jaguars penso che l'abbiano risolto con il rilascio dell'allenatore Bradley, perché secondo me è una squadra piena di talento, è una squadra promettente, però c'era qualcosa che non andava e questo qualcosa era probabilmente l'allenatore. Quindi già questo cambio di head coach secondo me farà bene alla franchigia. Poi, come hai detto tu, l'innesto di Tom Coughlin, che è una vecchia volpe, è uno degli allenatori più esperti, uno che ne ha visto tantissime, può portare solo bene alla franchigia della Florida. Da questo punto di vista, ecco, la possiamo definire anche Jacksonville una franchigia in fase di ricostruzione. È una, come hai detto tu, delle squadre che ha speso di più in questa free agency, perché l'acquisizione di Bouye da Houston e di Campbell da Arizona sono state pesanti in termini di soldi, perché hanno stipulato per i due contratti faraonici. Addirittura per Bouye si tratta di 67,5 milioni per 5 anni. Mentre per Campbell si parla di una cifra leggermente inferiore, 65 milioni sempre per 5 anni, quindi sono contratti abbastanza onerosi. Con questi due grandi colpi Jaguars hanno praticamente sistemato la difesa. Il front seven infatti adesso si presenta con Campbell, Dante Fowler, che è tornato a pieno regime l'anno scorso, come hai detto tu, Yannick Ngakoue, In più hanno Jalen Ramsey, hanno acquisito appunto Bouye come cornerback, hanno Miles Jack come linebacker, e quindi la difesa è veramente impressionante. È vero anche che hanno rilasciato Jared Odrick, e quindi secondo me la scelta più sensata sembrerebbe quella di Jonathan Allen, che alla 4 dovrebbe essere assolutamente disponibile. Se Jacksonville va per il giocatore di Alabama, possiamo parlare tranquillamente di una delle difese, se non la difesa, almeno per quanto riguarda il front seven, più forte di tutta la NFL sulla carta, perché sarebbe il fronte a 4 soprattutto sarebbe veramente mostruoso. Ecco perché appunto credo che Allen sia la prima scelta e forse la più sensata da parte di Jacksonville. Per quanto riguarda la loro seconda scelta, secondo me un offensive lineman potrebbe essere quella più sensata, perché da una parte hanno AJ Ken, che è una guardia che può ricoprire entrambi gli spot, però dall'altro lato sono veramente poveri. Quindi un giocatore come Pocic di LSU, che è un giocatore atletico, che è perfetto in quello che viene definito second level in NFL ed abile in run blocking, ricordiamo che Pocic, giocando a LSU, ha favorito in questo senso molto le corse di Fournette, potrebbe essere la soluzione, così come anche Dan Fini di Indiana, che è ugualmente un giocatore atletico molto agile e perfetto anche lui per il secondo livello. Quindi secondo me andrebbero per una scelta offensiva in questo senso, però come lineman. Per quanto riguarda Bortles invece, credo che dovrebbe iniziare a preoccuparsi, nel senso che l'ex UCF non ha convinto del tutto il front office. È vero che anche l'anno scorso, se non sbaglio, è quello che ha lanciato più yard di tutti o più touchdown, ora non mi ricordo. Comunque sempre tra i primi tre per quanto riguarda lanci in yardaggio e lanci in touchdown, però è anche vero che sono troppi turnover che commette questo giocatore, e non dà un giocatore troppo discontinuo che non dà nessun tipo di affidamento. Ecco, diciamo che dovrebbe iniziare a preoccuparsi, perché sono convinto che Jacksonville scelga, anche se la classe è povera, ripetiamo, sono convinto che Jacksonville scelga.
Francesco, non ti sentiamo più.
Un po' sulle strette Bortles, che a questo punto deve iniziare a rendere. Queste secondo me sono le scelte che farà Jacksonville. Poi naturalmente l'apporto di Tom Coughlin sarà molto utile in questo senso. Nulla di strano che vadano anche per un ricevitore, perché anche il tight end era una need, però hanno acquisito Thomas, e quindi dovrebbe essere a posto da questo punto di vista.
Mi trovo molto d'accordo con la tua analisi. Anch'io, se fossi nel front office di Jacksonville, probabilmente mi muoverei in questo modo. Rimaniamo nella stessa division, ma cambiamo squadra. Tennessee Titans. Li hai citati prima quando parlavamo di Sidney Jones. Sicuramente un cornerback, è un giocatore che potrebbe fare molto comodo. Abbiamo accennato di una classe molto profonda. Non c'è solo Sidney Jones, ma veramente è una delle classi di cornerback più profonde degli ultimi anni. Ci sono tanti giocatori, c'è Marshon Lattimore, c'è Tiz Tabor, c'è Quincy Wilson. Ci sono veramente, c'è l'imbarazzo della scelta probabilmente per una squadra che ha bisogno di un cornerback. Però Tennessee si trova anche nell'insolita situazione di avere un ottimo quarterback giovane come Marcus Mariota, ma di non avere quel target numero uno a cui il quarterback si può affidare. Mike Williams potrebbe essere una soluzione per Tennessee, o andresti su un altro giocatore, che sia wide receiver o che sia cornerback?
Sì, entrambi possono essere soluzioni attuabili, nel senso che come hai detto tu, i Titans hanno come need principale quella del cornerback, anche se hanno aggiunto dalla free agency Logan Ryan, che è ormai un ex giocatore dei Patriots. Ugualmente al cornerback, però hanno problemi anche con le safety. Infatti sono molti mock draft in cui viene data come first pick di Tennessee quella di una safety, appunto, e se scendiamo nello specifico viene fatto il nome di Jamal Adams. Tuttavia Tennessee ha, rispetto ad altre squadre con queste need, ha il vantaggio di scegliere alla posizione numero 5 e poi alla posizione numero 18, quindi con queste due scelte così ravvicinate può aggiungere due giocatori veramente di talento. Come hai detto tu, i nomi, se scelgono il cornerback, i nomi da fare sono tantissimi: Lattimore, Tabor, Quincy Wilson, Jones, ma aggiungerei anche Marlon Humphrey d'Alabama. Insomma, possono scegliere veramente chiunque. Se invece credono che il defensive back sia una scelta da secondo giro oppure sia la scelta alla numero 18, io punterei forte su Desmond King, che è il prodotto di Iowa, che è un prospetto che può giocare sia da cornerback sia da safety per la sua capacità di coprire la zona. È un giocatore un po' basso, un po' magro, cioè non ha le misure perfette, insomma, che si richiedono ad un giocatore del genere in NFL, però è un giocatore talmente intelligente, talmente in avanti col pensiero che può ricoprire appunto lo spot di cornerback e safety perché è un giocatore a tutto campo. Come hai detto tu, aggiungere anche un'arma Mariota è una priorità. E tornando al discorso, alla posizione 18 si può pescare il meglio. Il meglio si tratta di Mike Williams, Corey Davis o John Ross. Alla 18 dovrebbero essere tutti e tre disponibili e aggiungerebbero all'attacco di Tennessee tantissimo talento. Io dei tre preferisco Corey Davis perché è il ricevitore secondo me più completo perché è un route runner pazzesco, ha delle skill movement da far girare la testa, è un giocatore velocissimo, è un giocatore che sa ricevere, sa estendere la giocata anche quando sembra finita, riceve palloni anche se il quarterback li lancia off target, insomma è veramente il giocatore completo, magari dovrebbe migliorare, dovrebbe imparare a usare più il fisico su quelle che vengono definite le 50-50 balls, le jump balls, però è dei tre, secondo me, il giocatore più completo. Quindi, dicevamo, alla 18 dovrebbero essere tutti e tre disponibili, quindi anche qui per Tennessee c'è l'imbarazzo della scelta. Considerando che poi la pick successiva dei Titans è quella al terzo giro, alla posizione numero 83, ecco che devono massimizzare queste prime due scelte. Al terzo giro poi hanno non un urgente bisogno di un inside linebacker, però dovrebbe essere un'aggiunta che secondo me andrebbe fatta. Qui inside linebacker da terzo giro dovrebbero trovarne qualcuno interessante. Io punterei più per Alex Anzalone, quel ragazzo dalla Florida, dei Gators, che potrebbe essere la giusta soluzione perché è un giocatore da terzi down, è un giocatore da utilizzare in situazioni di passaggio perché è un prospetto capacissimo in coverage, anche se la medical history potrebbe preoccupare perché ha avuto tanti infortuni durante gli anni al college, però come inside linebacker al terzo giro è secondo me una scelta azzeccata che i Titans potrebbero fare, ecco.
Molto bene, Tennessee probabilmente è una delle squadre da cui ci aspettiamo forse uno dei draft più importanti con queste due scelte al primo round,
Esatto,
non devono sicuramente sbagliare.
hanno la scelta 5, la 18, quindi stesso discorso di Cleveland, hanno la 1 e la 12, quindi le devono massimizzare il più possibile, ecco.
Giustissimo. Passiamo all'ultima squadra che analizziamo stasera, ovvero i New York Jets. New York Jets che scegliendo alla 6 si ritrovano in una situazione in cui probabilmente il giocatore che loro vogliono potrebbe anche non essere più disponibile perché chi sta davanti deciderà chiaramente l'ordine di uscita. Quindi pur essendo una squadra con molti need, non ultimo il quarterback, perché sia Hackenberg che Petty, da quello che emerge dall'ambiente di New York, non sembrano pronti per essere schierati da titolare a partire dal week 1. È arrivato Josh McCown che comunque le sue discrete prestazioni le ha fatte, soprattutto in maglia Browns, e quindi non è detto che possa essere lui il titolare, però New York ha sicuramente tanti need, ce li ha nel reparto ricevitori, ce li ha tra i defensive back, è vero che è arrivato Maurice Claiborne, ma non basta, avrebbe bisogno anche di un outside rusher che possa portare tanti sack e abbinarsi bene con il forte front seven che si ritrovano. Manca anche un running back un pochino più giovane dietro cui da far crescere dietro a Matt Forte. Quindi una squadra che ha tanti need, ma che potrebbe andare sul best player available. C'è secondo te un giocatore che si sposa meglio con il progetto dei Jets, o secondo te chi arriva alla 6 sarà comunque una buona pescata per New York?
Sì, allora, visto il talento, dovrebbe comunque essere una buona pick da spendere. Sono d'accordo con la tua analisi del quarterback, perché i Jets, con il taglio di Fitzpatrick e Geno Smith, avevano comunque il problema del quarterback, così come per esempio i 49ers. Però l'acquisizione di McCown, che è, come hai detto tu, è un ottimo game manager, un buon game manager, potrebbe aver risolto momentaneamente questo problema. Vista oltretutto la classe dei QB, potrebbe essere McCown appunto una valida alternativa ad una pick per questo ruolo. E qui il problema appunto è vedere che cosa vuole fare il front office, cioè bisogna vedere se i Jets si accontentano, per così dire, di McCown, allora possono bypassare il quarterback e concentrarsi sulle altre need. In alternativa, io credo che per il gioco dei Jets, credo che Deshaun Watson sia l'alternativa, il fit più adatto, ecco. Al contrario, invece, se decidono che lo spot dietro al centro sia a posto, allora possono concentrarsi su un cornerback o su un OT di cui hanno disperato bisogno. Per quanto riguarda il cornerback, l'acquisizione di Claiborne, che ricordiamo coincisa con il rilascio di Darrell Revis, non toglie comunque l'urgenza di sistemare il lato opposto a quello di Claiborne. Secondo me Humphrey di Alabama è uno dei più papabili per questo spot. Per quanto riguarda la linea offensiva, invece, con l'acquisizione di Beachum, i Jets sembrano aver sistemato il ruolo di left tackle, però restano scoperti comunque dalla parte opposta. Al secondo o terzo giro i Titans, così come i 49ers, potrebbero avere bisogno delle prestazioni dell'ex Broncos Tyler Motton, come detto appunto alternativa per i 49ers, oppure potrebbero scegliere anche un'altra alternativa valida da secondo o terzo giro, potrebbe essere Julian Davenport da Bucknell, che si tratterebbe di un giovane molto interessante da sviluppare anche grazie alle misure perfette per il ruolo e per il suo atleticismo. Oppure, come hai detto tu, alla 6 potrebbero andare per il best player available e aggiungere magari un running back, come per esempio Fournette, da associare, come hai detto tu, a Matt Forte. Anche qui, insomma, la scelta del front office è quella che decide il destino di tutto il draft dei Jets, perché, ti ripeto, bisogna vedere che cosa vogliono fare con McCown. Secondo me lo tengono nel senso che lo utilizzano quest'anno come starter e poi magari aspettano l'anno prossimo, perché la classe del 2018 è sicuramente migliore di questa per quanto riguarda i quarterback, e quindi secondo me andranno con un running back con un running back per quanto riguarda il best player available, oppure con un cornerback. Però ti ripeto, credo che l'acquisizione di McCown sia per fini di starter, non sia per fini di backup o per altri motivi, ecco, perché non avrebbe senso draftare Deshaun Watson o Trubisky o Kaiser o chi per lui o chi per loro per farli iniziare subito, non avrebbe senso, ecco.
Trovo anche in questo caso d'accordo con te, analisi che condivido pienamente. Perfetto amici, siamo giunti alla fine del nostro appuntamento serale dedicato al football. Vi ricordo che la maggior parte dei giocatori che ha citato Francesco li potete trovare sulla strada verso il draft. Alcune schede sono già uscite, altre usciranno nei prossimi giorni. Noi siamo sempre a disposizione se volete rivolgerci delle domande su qualche giocatore che vi piace particolarmente, piuttosto che su un talento che vi intriga. Saremo ben felici di rispondervi. Soprattutto chiedete a Francesco, che ha una conoscenza smisurata del college football e vi saprà dire qualunque cosa. Io ti ringrazio, Francesco, grazie di avermi fatto compagnia in questa puntata.
Ma grazie a te, Gabriele, è stato un piacere.
Benissimo, e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Ciao a tutti!